www.redigio.it e la storia continua.
Culturale e ambientale. Perché dico ambientale? Perché buona parte delle iniziative di questa edizione, che è la terza edizione di Verona, si rivolge in particolare al Fiume Verona. Voi sapete che il Fiume Verona è un elemento essenziale nella vita di Legnano, è un fiume che ha dato tantissimo a questa città e credo che adesso sia giunto il momento di restituire qualcosa a questo povero fiume, no? Quindi questa serata di racconto sulla storia del fiume e della sua connessione con la città attraverso la costruzione e l'utilizzo di parecchi mulini nel suo territorio può essere proprio un po' un piccolo tributo a questo pezzo di storia di questo fiume. Ovviamente le iniziative sono tante altre, legate proprio a questo discorso dei mulini e della storia antica di questo fiume. Domenica abbiamo proprio inaugurato una passeggiata storica lungo il fiume, costituita da 9 postazioni divulgative, sostanzialmente 9 cartelli, che raccontano la storia del fiume proprio legata alla sua trasformazione nel tempo. Quindi il cartello ha questo tipo di racconto. È una passeggiata che si può fare in breve tempo, è bello da farsi perché si costeggia il fiume immaginando certe volte come sarebbe potuto essere questo fiume, quindi oggi è ancora qualcosa da vedere. La consiglio perché poi partendo da via Pontida si giunge sino a dopo il castello nei pressi del mulino Cornaggia, l'ultimo dei mulini sopravvissuti, ormai un rudere, ma che però è una grande testimonianza storica del passato, attraversando anche il castello. Ecco, queste sono un po' il punto di partenza. Ovviamente questo tributo al Fiume Olona deve continuare nel tempo perché, al di là dell'aspetto culturale e storico, è importante anche poi che anche politicamente il miglioramento e il risanamento di questo fiume possa proseguire e andare avanti. È di poco tempo fa, qualche giorno fa, la volontà espressa dalla provincia di Varese e dal consorzio che gestisce le acque dell'Olona di avviare una riqualificazione dei depuratori che stanno a monte del fiume, e questo consentirà poi di migliorare la qualità delle acque a valle, cioè quelle che arrivano dal mondo, perché ormai non ci sono più le fabbriche che sversano nel fiume materiali inquinanti, o perlomeno sono davvero molto ridotti. Ora il problema è quello dei depuratori che, costruiti tanto tempo fa, oggi sono super sfruttati e questo non consente di completare completamente l'effetto, l'operazione di depurazione, e quindi nel fiume vanno a finire residui fognari e non solo, che inquinano fortemente il fiume stesso. Però ecco, questo è un primo passo di un lungo percorso sul quale l'amministrazione comunale di Legnano, insieme ad altri, sta cercando di fare il pugno forte proprio per arrivare ad una soluzione al più presto. In questo ci aiuta molto anche l'associazione Amici dell'Olona, che con i suoi 6.000 iscritti sulla sua pagina Facebook è un elemento di sensibilizzazione molto forte nei confronti dell'amministrazione e di chi dovrebbe gestire il fiume. Bene, ho fatto un po' lungo, però mi sembrava giusto inquadrare un po' l'argomento. Questa sera siamo con i maestri del lavoro / associazione, difficilissimo, testimonianze tecniche e scientifiche del lavoro del legnanese, TTSLL, che è un'associazione collegata direttamente ai maestri del lavoro. che mi hanno cercato di conservare la memoria storica industriale di questa città che tanto ha avuto come storia con questo, in questo suo passato industriale. Quindi oggi, allora, prenderò la parola prima Nello Persulic, che è attualmente ex presidente dell'associazione, membro appunto dell'associazione, che introdurrà e vi racconterà un po' il ruolo, i compiti e le funzioni e gli obiettivi di questa associazione, dopodiché Gianni Cattaneo introdurrà l'argomento proprio sul tema dell'Olona e i suoi 10 mulini.
Beh,
diciamo
undici
mulini, i suoi 11 mulini che erano situati sulle rive del fiume nel territorio legnanese. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a tutti gli altri eventi che si succederanno nel corso del mese. Li trovate su un Deprian che è lì esposto, lì fuori, potete prenderlo quando uscite, così avete un promemoria per tutte le iniziative. Nel frattempo vi ricordo anche domani che inizia la stagione teatrale del Teatro Pirinanzi Nuovo, per cui chi vuole non ha altri impegni può andare a vedersi lo spettacolo di Lella Costa, un bellissimo spettacolo tra l'altro. Grazie ancora e buona serata.
Grazie. Mi chiamo Nello Persulic e il collega Cattaneo ha pensato di riservarmi 5 minuti per raccontarvi sull'impegno e sugli obiettivi che la nostra associazione porta avanti da una ventina d'anni per valorizzare questo posto. Siamo poco conosciuti, l'abbiamo anche visto dalle sentite intervenute. I maestri del lavoro in Italia sono 11.000, e si diventa maestri del lavoro per particolari meriti lavorativi. E fin qua va tutto bene, il guaio è che lo si diventa soltanto dopo una certa età, mediamente 60 anni, per cui non hai il tempo di raccogliere. I maestri del lavoro sono organizzati per consolati per provincia, però nel 1980, in particolare per la particolare situazione di questo territorio, hanno istituito una delegazione di Legnano. In tutta Italia le delegazioni ce ne sono soltanto due, siamo noi di Legnano e zona, quindi Legnano Alto Milanese e Selva San Giovanni. Oggi distribuiti nei 20 comuni dell'Alto Milanese siamo in 61, di cui 21 di Legnano. Questo dice quanto soprattutto gli altri, più che noi, riconoscono a questo territorio in termini di storia, di industrializzazione e in genere soprattutto da un po' di tempo si tende a dire come eravamo una volta, come eravamo industrializzati, perché tutti ci ricordiamo delle vecchie, che alcune non ci sono più, aziende del territorio. In realtà, e questo anche leggendo un opuscolo americano, il nostro territorio ancora oggi è fra le aree riconosciute fra le più industrializzate dell'Europa. Beh, fa la faccia, e io l'ho letto e ve lo racconto, nel senso che sono nettamente avanti i due land tedeschi, poi viene Bergamo, Brescia, poi Varese e poi ce la giochiamo noi con Tarvisio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire, però bisogna dire, l'anima industriale c'è ancora, c'è sempre stata, ma sono cambiate le situazioni. Mentre nel 1980, quando è stata costituita la delegazione di Legnano, aggressiva, con piano carriera di sviluppo reale a diventare quadri se erano bravi, oggi non è più così. Perché oggi ci troviamo invece in una situazione dove il 97, qualcuno dice 98% sono piccole aziende, quindi la struttura aziendale non è più così. Tornando al contributo di mezzi di lavoro, quella volta erano un po' di meno, ma erano molto più coerenti di adesso, anche perché si diventava maestri di lavoro un po' prima, e molti erano amici e molti addirittura colleghi. Per cui, così come ancora adesso, ma soprattutto quella volta, la delegazione di Legnano era il riferimento ed era assolutamente il gruppo più il migliore nella provincia di Milano per l'attività istituzionale, che è quella della promozione dei valori del lavoro, vuol dire docenti, professori, scuole, convegni, eccetera. In questo gruppo nel 95 si è posto un altro obiettivo, che è quello della costituzione di un museo. Questo è un territorio che è all'avanguardia per l'industria da più di 100 anni, come dicevo lo è ancora adesso da quello che dicono più di altri piuttosto che noi, ma non ha delle strutture predisposte per la conservazione di macchinari, di strumenti di lavoro, eccetera. Noi non abbiamo un museo, che è una cosa, è un'incongruenza sicuramente. E, mettendosi con grande impegno, e questo dimostra quanto le persone, se hanno obiettivi chiari e sono professionali, riescono a fare, in 15 anni hanno raccolto un patrimonio assolutamente spettacolare. Parliamo di quasi 900 macchinari. Per macchinari intendiamo telai, torni, fresatrice, forme di colata, cose di questo. Tanto per avere un'idea, uno di questi è il telaio che noi vediamo esposto nella galleria accanto. E 1900 testi tecnici, quindi è un patrimonio assolutamente rispettabile, e avere il materiale è anche il primo passo per poter costituire il museo. E, ce l'abbiamo fatta da soli, ce l'hanno fatta da soli, perché quella volta non c'ero. Tra le altre cose, non ve l'ho detto subito, ma io sono stato 7 anni presidente della delegazione di Legnano, quindi molto di più di 3 anni canonici che prevederebbe il turnover ortodosso. E a questo punto abbiamo bisogno del comune di Legnano, comunque di una struttura che ci metta a disposizione un'area per poter collocare questi macchinari, questo patrimonio inestimabile. Qualcuno si può anche esporre nelle strade, quindi, ma il valore di un museo è quello dove possano entrare soprattutto anche gli studenti, come un momento di formazione, eccetera. Per fare questo devi avere dei locali in sicurezza predisposti e per accogliere contemporaneamente tanta gente. Vedo che c'è ancora il nostro assessore, quindi noi ci notiamo. Abbiamo la fortuna quindi di avere un patrimonio inestimabile. Abbiamo anche la fortuna di avere in questo momento un'amministrazione assolutamente sensibile su questi aspetti. Il problema sembrava risolto 3 anni fa, quando ci avevano promesso una sistemazione nelle ex fonderie torri. purtroppo la cosa ci fa un po' così tanto, ma noi ci contiamo comunque. Tutto qua. Grazie tante.
Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza e ringrazio per Nello Persici che ha fatto un'esposizione, diciamo, più che esauriente sulla nostra associazione. E faccio una piccola premessa per quanto riguarda questa ricerca che abbiamo fatto sui mulini di legno. Noi siamo appunto un'associazione che si occupa di industria, quindi conosciamo abbastanza bene il passato relativamente recente, ma sappiamo anche l'origine, conosciamo le origini di queste industrie che comunque nascono ovviamente dalla carrozzata iniziale, dallo sfruttamento delle acque dell'Olona. E quindi i mulini e l'Olona sono inerenti alla nostra attività industriale, in quanto i mulini sono praticamente le prime macchine che poi sviluppano l'industrializzazione futura. Questa ricerca che io ho fatto sui mulini è stata una ricerca che fa dei riferimenti abbastanza precisi, perché ho voluto prendere come riferimento gli studi fatti dall'ingegnere Sutermeister, che ha lasciato veramente molto a Legnano in termini, diciamo, delle sue ricerche fatte, di quello che ha fatto per il museo, di quello che lo stesso museo di Legnano si chiama non a caso intitolato a lui, perché queste sue memorie sono dei riferimenti più importanti che Legnano può avere sui mulini. Cioè, i mulini di Legnano non hanno avuto una storia scritta bene da qualcuno, sono stati abbastanza usati e dimenticati. Sutermeister ha fatto delle piantine, ha fatto degli scritti che specifici, poi mulino per mulino è riuscito anche a dare delle indicazioni precise su cosa facevano, su proprietari, tutta una storia ben fatta. Io ho voluto fare questa ricerca qui partendo da lui, partendo da queste sue memorie e consultando anche qualche testo di archeologia industriale della Valle Olona che è stato fatto dalla provincia di Varese negli anni scorsi, negli anni 1989 e 2002. Questo per dire che era inevitabile fare questo riferimento a queste persone, a Sutermeister, perché da lui partiamo anche con le nostre slide, che vedremo più avanti. Partiamo sempre dalle sue cartine, facendo riferimenti ai mulini di Legnano. Io già passo a una successiva. Questa cartina qua, questa piantina qua del 1772, diciamo che possiamo partire come riferimento guardando questa cartina qua. Questa cartina qui fa riferimento all'Olona di quell'epoca e presenta, diciamo, oltre che ai luoghi, diciamo, come le chiese, i conventi e i mulini, quello che colpisce di questa cartina qua, che è stata fatta dall'ingegner Gaetano Raggi nel 1772, soprattutto il percorso dell'Olona, che noi conosciamo attraverso una canalizzazione, un grande canale, diciamo, se posso dire, però se lo vediamo in quell'epoca, lo vediamo come un percorso un po' ramificato, cioè non ben definito con un lato chiaro, ma più ramificazioni. E questa è la cosa più interessante che riguarda la nostra area. Siamo nel 1772, ma è presumibile che se si va indietro nel tempo la nostra area fosse un'area decisamente caudosa, praticamente acquitrinosa. E la presenza dei mulini in quest'area è molto antica, ovviamente si parte come riferimenti conosciuti dal Medioevo, ma il più antico in senso assoluto è quello del scritto e riportato in vari testi, il più antico è quello del 1043. Della zona della Gabinella, che praticamente è a nord di Legnano, confinante con Castagnate. Castagnate è la parte bassa di, si chiama ancora Castagnate sappiamo, nella parte bassa di Castellanza. In quel punto lì, tanto ci sono dei riferimenti storici di questo mulino, che è l'unico praticamente ad essere ricordato in quell'epoca, ma è presumibile che in tutto il Medioevo i mulini fossero tantissimi che sfruttavano l'energia idrica. Questi mulini praticamente erano esclusivamente dedicati alla macinazione del grano, perché alimentavano la diocesi di Milano, il comune di Milano, e quindi e questo era il compito principale di questi mulini. Dalla, era stato contato 116 mulini da Varese fino a Milano già nel 1600, e poi diminuiscono a 106 nel 1770, e vanno negli anni dell'epoca qui, in quell'epoca ce ne sono 14 in quell'epoca di mulini, mentre nel 1820 ce ne sono 12. I proprietari principalmente erano l'ospedale di Milano e la diocesi, la mensa civescovile di Milano. Quindi praticamente erano proprietari, oltre ad essersi proprietari di tutti i nomi principalmente. Il possesso dei mulini rappresentava anche un controllo dell'ambiente, cioè chi possedeva il mulino possedeva anche ovviamente il potere, perché era basilare. Praticamente il controllo dell'area era destinato ai nobili e soprattutto al potere ecclesiale, soprattutto di Milano, attraverso la mensa civescovile e l'ospedale maggiore di Milano. Successivamente, noi vediamo, questi mulini ovviamente erano mulini abbastanza, erano tutti mulini in legno, erano mulini evoluti. Adesso possiamo vedere un'altra fase. Classico esempio che fa vedere anche come si muovevano gli ingranaggi di mulini, erano tutti di legno, non c'erano ingranaggi particolari, erano tutti innesti con fiori di legno e pale di legno. Questo è un mulino del 1600, una sezione dove fa vedere appunto la tramoglia che carica il grano, la macinazione attraverso le pietre di macinazione e con le pale di sempre di legno e sempre quelle che vi sto prima, quelle di sempre, erano tutti praticamente fatti in questo modo. Se ne trovano anche esempi di questo tipo di mulino, c'è anche a Milano, al Museo della Scienza della Tecnica, c'è una bella ricostruzione di un mulino di quell'epoca. E fa vedere appunto la sequenza di macinazione del grano in quell'epoca lì. Facciamo conto che macinazione del grano è avvenuta praticamente fino alla fine del Settecento con lo sfruttamento di questo tipo di mulini. Possiamo dare anche qualche indicazione tecnica sui mulini a legnano, per esempio, sempre indicazioni lasciate da Sottermaier, il quale definisce i due elementi fondamentali del funzionamento del mulino, che sono la caduta d'acqua, cioè il salto d'acqua, e la portata dell'acqua. I mulini di legno avevano ciascuno un salto medio di un metro, sembra poco ma era sufficiente, e una portata di 15-20 cubi al secondo di acqua. Dalla Galilea fino al castello di Legnano erano 15 metri il salto totale. Quindi 15 metri vuol dire anche idealmente una bella produzione di energia. Cioè facciamo conto che se fossero stati sfruttati con i moderni sistemi avremmo potuto fare anche corrente elettrica oggi con 15 metri di salto. Questo per dire qualche dato tecnico. Nella successiva fase diciamo che l'importanza dei mulini a Legnano si può definire in tre fasi fondamentali. La fase pre-industriale, la fase pro-industriale e la fase industriale. La fase pre-industriale è quella che ho visto prima, cioè del Medioevo, dello sfruttamento dei mulini per fini della macinazione, del grano, della farina da fornire a Milano, e praticamente su quello salto qualche mulino destinato al bagno, cioè a Milano c'era uno che faceva quel magno che sono le armature, le corazze del Medioevo, ma principalmente erano abitanti della vaccinazione, salvo qualche segreto del legno, del taglio del legno. La fase invece pro-industriale,
quella è la fase industriale,
pre-industriale va praticamente va dal XIV secolo al XVII secolo. Dopo il XVII secolo entra la fase pro-industriale. Cosa vuol dire pro-industriale? Praticamente è quella che preparerà la fase successiva industriale. Cosa succede? Succede che questi mugnai praticamente cominciano a sfruttare poi l'energia del fiume per fare altre cose, non solamente per la vaccinazione. Qualcuno inizia a fare delle attività come segherie, le concerie, la lavorazione tessitura della seta, però stiamo parlando sempre di piccolo artigianato, non stiamo parlando di industria, cioè sono piccoli artigiani che decidono di fare questo tipo di attività sfruttando l'energia del fiume con loro padre. Cioè praticamente si ingegnano, fanno dei loro, diciamo, più che mulini, diciamo, usano le pale come energie di trasmissione a chi serve a loro per poter fare una lavorazione con delle macchine rudimentali. Siamo però sempre a livello artigianale. E cosa succede? Che dopo il 1820 queste attività proprio industriali cosa fanno? Inizialmente fanno le loro pale con i mulini, ma passano ad acquisire i mulini esistenti, cioè praticamente riescono, hanno degli introiti, diciamo, economici migliori e acquistano i mulini che prima venivano usati per la vaccinazione dei grani. Questo è il salto di qualità. Praticamente il vecchio mulino, che comunque era una struttura abbastanza importante, comincia ad essere usato per altre forme di sfruttamento. Nella metà del 1800 si passa alla fase industriale. Quindi siamo verso l'836, 40, 50, iniziano naturalmente queste nuove praticamente. Siamo in presenza di nuovi imprenditori, però non sono Vignano, vengono principalmente dalla Svizzera, hanno tutti fatti dei cognomi abbastanza non milanesi, o diciamo San Martin, Amman, Schlum, ci sono tutte queste persone qua, che loro hanno una visione moderna, una visione moderna, perché hanno anche viaggiato, hanno visto quello che succede in Germania, quello che succede in Inghilterra soprattutto, e vogliono portare questo nuovo modo di sfruttare, diciamo, l'energia e di creare nuove iniziative industriali partendo dalle esperienze di quello che hanno visto nei paesi anglosassoni. Faccio una piccola parentesi, mi ripete la manifattura di Legnano, per esempio, no? È un esempio classico di come si è stato costruito una ditta facendo riferimento proprio alle fabbriche inglesi dell'Ottocento, al punto tale che i mattoni con cui è costruita la manifattura di Legnano non sono mattoni fatti in Italia, sono mattoni fatti in Inghilterra e importati qua. E poi incredibile, ma vero, mattoni inglesi portati qui fino a Legnano per fare una fabbrica, per dire il riferimento qual era. Lo sfruttamento dei mulini, ovviamente poi questi grandi industriali, queste grandi idee, queste grandi teste pensanti, hanno anche dei capitali ovviamente da impegnare, però un terreno facile a Legnano, perché? Per vari motivi. Uno, perché la manodopera è molto abbondante, non dimentichiamo che questa è una zona depressa, l'agricoltura veramente dava scarsi risultati, senza contare i vigneti che avevano perso delle malattie che non erano più recuperabili. Quindi la manodopera c'è, è pronta da usare. In più l'importanza di questo luogo sta nel fatto che esiste già una rete viaria molto importante, che è già quella del Sempione, che è antica ma è basilare, perché praticamente unisce il nord Europa a Milano. Successivamente avremo anche la cosa ancora più importante, sarà la creazione della Peronia. ferrovia, e quindi ferrovia più strade significa collegamenti facili e quindi migliorare per gli altri tempi di anni. Quando noi parliamo di sfruttamento dei mulini da parte dell'industria, dobbiamo pensare che non è che gli stessi mulini con le palle di amianto di legno o i contatti magari ampliati in qualche modo, vengono praticamente sì usate le strutture di base originali, ma principalmente vengono modificati questi mulini, hanno delle palle di ferro, hanno delle palle con un assetto diverso, un'inclinazione diversa per sfruttare al meglio, ci sono già ingegneri che studiano queste cose, e vengono addirittura trasformati questi mulini, e per esempio una delle cose che fanno questi industriali più avanti, dopo torniamo sui mulini specifici, ma per far capire l'evoluzione, una delle turbine, usano già un sistema di turbine, cioè turbine idrauliche applicate ai mulini. La prima, il primo esempio, speriamo di andare avanti bene, no, fermatevi, il primo esempio di mulino di turbina è questo, si chiama turbina Jombal, dal francese che l'ha inventata, in sostanza poi vedete, qui abbiamo visto delle palle che lavorano in verticale, con un asse orizzontale, qui abbiamo una turbina, praticamente un asse verticale e una turbina nella parte bassa, nella parte bassa dove sta l'acqua, che gira orizzontalmente, però sfrutta non solo la caduta d'acqua, ma sfrutta anche un riempimento di vasche che raccolgono l'energia dall'acqua e poi la lasciano con una certa portata, quindi migliorano la portata, aumentano il flusso di metri al secondo e fanno girare queste turbine. Quindi passiamo a conto che quei mulini che avete visto prima si trasformano lentamente in situazioni diverse, i mulini sì, ancora con le punte delle palle che girano per la situazione del cinema, ma siamo davanti a una situazione tecnicamente evoluta, tecnologicamente più evoluta, si parla del proprio caso di turbina Jomba, dopo ci sarà un'altra evoluzione della stessa turbina, un altro nome di ingegneria che abbiamo inventato. Per far capire cosa succedeva all'interno dei mulini, beh, c'è la trasformazione, noi dire del vecchio mulino che rimane ancora con la palla, non è proprio così, diciamo che diventano poi così. Ovviamente questo cosa vuol dire? Vuol dire distruggere il vecchio mulino e sostituirlo con qualcos'altro. Cioè magari rimane la struttura, ma internamente, meccanicamente viene fatto questa modifica. Detto questo, noi possiamo tornare indietro e partire da una mappatura dei mulini che c'erano nel Cianzo. Partire da dove? Partiamo dalla Gabinetta, da nord, e scendiamo verso sud. Questa vecchia piantina è del 1772, ma con riferimenti anche più recenti. Noi abbiamo la Gabinella che vediamo lì, Degnano, che poi voi conoscete perfettamente, presumo, no? Una cosa abbastanza, dove c'è adesso il Palazzo Stanni, per intendersi, verso questo. Qui vediamo la storia del San Giorgio del 1827, no? Però quella che va a sinistra va a Speranza ed è la sezione, adesso invece è la dritta, no? Quelli del 1947 c'è quella che adesso va verso Augusto, no? Il sentiero antico passava davanti all'attuale ospedale Humanitas Mater Domini, il sentiero antico era quello, e si vede chiaramente infatti il fiume che ancora oggi passa bella parte, poi scende verso la Gabinetta. Nella Gabinetta vediamo i due primi mulini che si chiamano mulino Cottica o Cutica, secondo come viene questa, e Caini o Caimo, secondo le. In questa piantina praticamente sono i primi due mulini che incontriamo, sono già segnalati nel 1772 e all'altezza di Castagnate, che c'era quello lì nel 1043, l'unico segnalato nel 1043, il cui però non si vede, potrebbe essere uno dei o 5 o 6, diciamo, non è indicato, comunque c'è anche quello. I mulini della finestra sono praticamente da considerarsi basilari per la storia legnanese e industriale, perché lì nasce tutto in sostanza. Sembra quasi incredibile, ma poi uno passa lì e vede quasi niente, ma in effetti no. Perché lì c'è la prima filatura di legname, viene creata lì. Perché più avanti, un certo Carlo Martin, nel 1836, acquista i due mulini, Cottica e Caini, e ci fa una filatura, la prima filatura di legname. Successivamente, nel 64, 1840, arriva Achille Thomas, si rileva anche questa, e ci fa anche la sua abitazione, e fa anche lui, e migliora la stessa filatura. Cosa succede in questo punto della Gradinella? Vediamo una piantina più dettagliata, specifica, sempre, ma no, perché dire pronto.
Mulini Gradinella. Allora, indicate Caini, si vedono chiaramente là in alto, no? La strada dell'Ascensione. E poi c'è, dove vedete questa tratteggio, nuova strada, altro non è che la via Berlinghiera attuale.
La via Berlinghiera che poi è un ponte, sembra una strada ma è un ponte, cioè sotto ci passa il Colonno. Ecco, quella via Berlinghiera lì praticamente ha distrutto quello che era l'origine, diciamo, la Gradinella vera e propria, l'area della Gradinella, che era molto, diciamo, era quasi un paese bucolico, diciamo, molto verde, molto verdeggiante. E in quel punto lì nasce la prima filatura di legname e successivamente nella parte bassa vediamo il numero 19, vedete che sono altri due mulini che sono del Ponte Prata e del canonico Agostino Prodero, il canonico che è sempre la chiesa con tutti i possedimenti. Anche qua il Carlo Marca acquista questi due mulini, quelli due mulini sono a valle, praticamente scendendo verso sud nell'area probabilmente che anche noi chiamiamo Bernocchi. È il Bernocchi poi che si chi acquista tutta quell'area lì, questi mulini, e si fa poi la società Bernocchi. Di questi mulini qua, 19-20, all'interno di quest'area, non c'è traccia, né posso farvi vedere un'immagine e anche non c'è neanche la possibilità di vedere un router, non c'è niente perché è stato, diciamo, assorbito totalmente tanto e distrutto totalmente dalla società Bernocchi per farci quello che va a fare a livello industriale, insomma.
Scendendo sempre verso sud, troviamo i mulini cantoni. Chi ha fatto il percorso storico a piedi è partito dalla via Contida domenica scorsa, no? La via Contida sono le cascate. Ecco, quando voi vedete le cascate sono l'area Bernocchi. Scendendo in giù, dove adesso c'è la via Fusazzi e l'area nuova, la Cantoni, sono nell'area Cantoni. Alla testa delle case che si vedono ancora oggi, case Cantoni si chiamano, degli operai, quelli che sono di fronte, per intenderci, alla Croce Rossa, alla sede della Croce Rossa attuale, lì c'erano questi due mulini qua. C'era il mulino dell'arcivescovato, della mensa arcivescovile, ed era un mulino doppio, ed era proprio su quel punto lì che ho detto prima, dove sono attualmente le case della Cantoni. E infatti su quel cartello viene citato proprio la posizione, ecco perché ho guardato il cartello, ho guardato le cartelle, immagina che poi dietro la stessa linea lì abbiamo un mulino, uno dei più importanti tra l'altro, perché non si parla di mulini in mano alla mensa arcivescovile, sono mulini che hanno bisogno di produrre molto, perché evidentemente era la città di Milano. Il Cantoni acquisisce questo mulino qua, quello della via Contida, si vede via Contida in alto, però se vedete, voi guardate il percorso del fiume, come era ramificato, non è assolutamente quello che c'è oggi, noi abbiamo un canale dritto, no? Invece era così, e quindi due mulini lì erano, diciamo, a cavallo del ramo centrale, chiamiamolo così. Poi non so dire che gli altri rami erano l'Oronella, che non parleremo più avanti. Ma prima di acquisire questo, i Cantoni
parlavi prima, era l'area di Camillo Borgomanero, quello che acquista per primo quell'area lì. Dopo si mette in società con Cantoni e quindi prosegue di Costanzo Cantoni, diciamo il padre fondatore. E quelle che acquisisce per primo invece sono quelle di Giovanni Tefonte, Giovanni Tratta e dell'altro Vicente della Cina Scovato di Milano. Questi due figli, che sono il 32, si vede il 32, sono cittadini a Pierre Legnanello, che praticamente attualmente si potrebbe definire grosso modo dove c'è la via Barlocco adesso, che è quella moderna, nuova, dove ci sono quei tre caminoni, lo stesso lungo per intendersi.
In quel punto lì è stato messo c'è un cartello dove si vede questa immagine. Questa immagine non c'è più, è la vecchia strada che era, diciamo, un biscione in salita, che realmente in parte è quella che è l'area coperta della Serugna. L'area coperta dove c'è il telaio, ecco, tutta per l'area lì sui carrelli, perché quella è la via comunale, non è privata, perché noi pensiamo che sia l'essere lungo, mentre è una via comunale, è coperta, è vero che c'è uno che passa con tutti i negozi, ma è coperta. Idealmente era grosso modo quella lì, poi si orientava diversamente, ma i mulini erano praticamente nell'area dove adesso c'è il battesimo. Questi qui sono i primi che vengono acquistati da Cantoni e sono anche molto importanti, perché erano già molto, molto, molto grandi. Passiamo più avanti, un'altra slide. Questa qui è la via Contida, che era l'altra che vi dicevo prima, che si vede ancora oggi. Adesso ci sono i famosi ex bagni pubblici fatti da Renato Cuttica. Cuttica, Renato Cuttica, sindaco di Legnano, probabilmente anche discendente di questi Cuttica, padroni già di questi mulini. Passando più avanti significa l'area dell'acqua. Per arrivare all'area dell'acqua, chi ha fatto il percorso domenica deve fare, diciamo, un po' dei passi, diciamo così, perché deve andare verso la villa Junker, dove c'era sempre la via Leganese, attraversare la via Matteotti, entrare nel posteggio attuale e poi, partendo dal ponte recuperato dai Lions, dal ponte stile Liberty che si vede ancora oggi sull'Olona, lì è l'area dell'acqua. L'area dell'acqua è molto interessante dire che in quest'area c'erano due grossi mulini. I più importanti erano quelli, i mulini che erano verso quello che noi adesso diciamo esserci la piazza Carosci. Infatti, fichiamo il mulino numero 39 e 37, uno dell'ospedale maggiore, di Milano, e l'altro dell'Ambugnani, Questi qui vengono acquistati da dell'acqua, dal Cooperificio dell'acqua, nel 1871. Questa cartina fa vedere che vengono chiamati questi mulini del Ponte Carrato. Il Ponte Carrato non c'è più, ma in effetti è l'inizio della piazza Carroccio, dove adesso c'è il lago Anacleto Tenconi. È stato fatto recentemente una questione dei cavalli di Legisano. È un'area dedicata al nostro sindaco degli anni 50-60. E lì viene chiamato Ponte Carrato. Ponte perché ovviamente passava sopra la Corona. E se voi guardate bene, a sinistra, vedete lo scritto cotonificio dell'acqua, c'è scritto Olonella. Olonella era un rame, uno dei tanti rami del mondo importante che passava di fronte all'attuale teatro di Rinanzi e poi passava davanti al comune di Legnano e praticamente era quella che attualmente la via Gisardelli. Questa non c'era il Gisardelli, c'era poi la Ronella viene trasformata viene canalizzata sotto come foglia, come viene eliminata, no? Ma se noi vediamo bene la cartina, vediamo
questa ronella che va oltre la piazza Carosso e poi si unisce più avanti sul passo della piazza Carosso per andare a finire quasi verso la chiesa Madonna delle Grazie, per poi confluire in altri. C'era abbastanza complicato il percorso per loro, se lo vediamo anche da questa cartina qua. Che questo è del 1259, se l'ho segnalato sotto, ed è la terza cartina che ci lascia sul Supermaster di quest'area. Ricordiamo dell'acqua che si chiamavano fratelli dell'acqua, erano i cugini di Carlo dell'Acqua. Carlo dell'Acqua visse dei cugini, questa tessitura. Carlo dell'Acqua ha riportato grandi linee, adesso non è che stiamo facendo la storia degli industriali, ma è l'unico industriale legnanese, proprio nativo di Legnano, mentre gli altri, come ho visto, sono di provenienza straniera, ma dopo che diventano a tutti gli effetti legnanesi importanti. Lo stesso Krum, pur chiamandosi così, ha avuto una storia di patriottismo nazionale veramente notevole, se uno va a cercarsi la storia di Krum. A Legnano abbiamo anche la tomba di famiglia di Krum, un po' messa male, però c'è, diciamo, per dire, erano persone che comunque si erano legate al territorio, non è che erano qua, sfruttavano, basta, ma proprio ci vivevano. Infatti spesso come Carlo Martin, come anche altri, hanno sia acquisito questi mulini, hanno fatto queste cose, ma ci vivevano anche, perché loro avevano questa passione di questa attività. Carlo dell'Acqua, appunto, ha ricordato perché è l'unico nativo di Legnano. Nell'immagine successiva vediamo questa mulino tessitura dell'acqua. Questa è una cartolina probabilmente, ma è del 1900 grosso modo. Vediamo questa grande pala di ferro, che altro non è che uno di quei mulini. Infatti la parte di destra è ancora visibile, è ancora vecchia. Se ben ricordo, da destra c'era un mulino che faceva di un fabbro. Quindi faceva, in parte veniva usato dalla tessitura, e poi c'era ancora un fabbro che era usato al punto suo, ma questo prima del Novecento. Dopodiché dell'acqua si possesse di tutta l'area, e quindi distrutta completamente questo mulino. Questo però è l'unica immagine che ci dà un'idea di una grossa pala che fa funzionare e dà movimento alla fabbrica. Ed è anche questo un cartello, anche se vedete sul percorso pedonale. Proseguendo, oltre la piazza Carrozzo, torniamo indietro, eravamo alla Ponte Ferrato e adesso praticamente abbiamo tutta la piazza Carrozzo e non si vede più nulla, c'è la Ponte che è tutta canalizzata e va verso, si dirige verso il castello. Questa tavola 4 si riferisce a un mulino che viene chiamato mulino sotto castello, viene chiamato. Qua devo leggere un pochettino questa storia, cioè prima di tutto questo mulino qui si trova, sotto si vede chiaramente qua, via Toselli, si vede ancora la curva, via del castello di Toselli. Una volta ci era praticamente partendo da Madonna delle Grazie si faceva il curvone e poi si andava verso la strada, adesso non c'è più perché è stato tutto rifatto completamente. Esiste ancora la strada, ma è pedonale, se non sbaglio, dove c'è una struttura fatiscente, un po' brutta, diciamo. Ecco, dietro questa struttura che si vede ancora oggi, lì c'era il mulino sotto castello. Questo è uno dei più antichi di Legnano, viene chiamato anche Mulino delle Grazie, ma ha una storia. Era già nel 1772 di proprietà del conte Turini Giovanni, che aveva possedeva già altri mulini, altri due proprio sulla zona del castello, ma precedentemente tra 400 e 600 era stato dei Lampugnani. La figlia di questi Lampugnani aveva sposato un conte, Ottaviano Cusani, quindi è diventato contessa automaticamente. Quindi tra i tanti nomi che aveva questo mulino di fronte al castello c'era una delle che era il mulino sotto castello dal punto di vista tecnico, perché così poi c'era, viene chiamato delle Grazie perché si riferiva alla chiesa delle Grazie, della contessa perché era contessa la proprietà di questo mulino, e quindi ha avuto questa. Nel 1824 questo mulino qui viene acquistato da Gerardo Brumuni. Gerardo Brumuni è un altro studiato del Legnanese, pur avendo questo cognome si può definire veramente Legnanese, e anche diciamo il pioniere, forse il più importante, se non il più importante in assoluto, insieme a Cantoni. È lui che fonda la Cantoni Brum, che è praticamente la prima azienda che si occupa di riparare i telai delle tessiture, che poi diventerà Tosi, Cantoni Brum, dopodiché Tosi entra in questa società e pian pianino ne acquisisce tutte. Gli altri si ritirano perché erano più tessitori che meccanici. Però l'idea era quella di avere, diciamo, tutto, non comprare macchine all'estero, perché tutti i macchinari poi vengono mossi non solamente dai mulini, inizialmente poi i macchinari dei meccanici, poi vengono mossi dalla forza motrice delle macchine a vapore, no? Che Tosi produceva, avrebbe prodotto dopo. Quindi praticamente Gerardo Brum acquista questo mulino e fa una sua filatura, una delle più importanti, filatura Brum. Anche lui ci stabilisce lì, anche lui vive lì, anche lui abita lì, nella sua filatura. Cioè, è una cosa che io non conoscevo bene, però quando l'ho letta mi ha dato un riferimento mentale. Fino adesso Brum, Cantoni Brum, Franco Tosi, no? Però sapere che lì ci abita e lì ha creato una filatura in un posto che per me praticamente non significa nulla, perché uno che si passa via non significa niente, è abbandonato, c'è tanta piazza del mercato, basta, no? Anche lì dopo messo un cartello, in quel punto dove c'è il cartello e si vede il mulino, ho messo un cartello, che è questo, è il mulino della filatura Brum. Anche qui, piuttosto scura, perché questa immagine che ho ricavata da un libro che non è di Sutermeister, ho ricavato da un libro di archeologia industriale della provincia di Varese, è uno dei, ce ne sono due o tre di queste fotografie della filatura Brum. Stranamente le trovate in questo momento della provincia di Varese, che parla dei mulini di tutta l'area, diciamo, di tutto il fiume. Anche qua vediamo una bella pala grande, simile a quella precedente dell'edificio dell'acqua, e vediamo la struttura dell'edificio della filatura. Quindi facciamo conto che su quella pianta di prima, abbiamo visto i due mulini, è quella che arriva, e il Brum ci fa questa filatura e sfrutta i mulini esistenti. In questo caso non è che li butta giù, li usa, ci cambierà le pale, ci cambierà tutto gli ingranaggi, però li usa, li mantiene. Poi proseguendo nella tavola 5 vediamo questi mulini sotto castello, che vediamo il castello in alto e i mulini erano di proprietà del Conte Turini, tutti e due. Più avanti si va verso San Vittore e dal territorio di San Vittore. Noi ci fermiamo a Legnano, ma se voi guardate comunque i nomi dei proprietari, alla fine più o meno sono sempre gli stessi di tutta l'area. Noi ci fermiamo a Legnano, ci fermiamo proprio all'ultimo, che è il mulino Cornaggia. Il mulino Cornaggia, di cui si parlava prima, ne parlavamo anche l'assessore, è l'ultimo dei mulini esistenti, diciamo anche se vuol dire, ed è il numero 49 in quella piantina lì. Questo mulino qui è l'unico di tutti i mulini visti fino adesso, elencati fino adesso, che non è stato assorbito dall'industria tessile. È un mulino che è rimasto stranamente, che ho detto stranamente, fino agli anni 60, come un mulino di macinazione. Era esistente già nel 700, di proprietà di Macugnani, passato al Conte Turini e successivamente ai Marchesi Cornaggia. Marchesi Cornaggia, Legnano, presumo anche in altri luoghi, intorno a Milano, erano proprietà di terrieri, non possedevano mulini, loro possedevano terreni principalmente. Acquisto anche il castello. A Legnano i Cornaggia sono abbastanza famosi anche perché i ci sono ancora delle aree che vengono chiamate così. L'area di Sant'Ambrogio, per esempio, era tutta della chiesa fornace. Se voi passate via in via Madonna delle Grazie, angolo via Bruno Buozzi, c'è una cappelletta antica di Sant'Ambrogio. Davanti sono le case del Castro, tutte case stile sovietico, finora così fatte nel 1940, sovietico, ma la fine era qua su Cascina, che sono dentro le brutte case bianche. Di fronte c'è questa cappelletta che è chiamata Cornacea, anche questa cappelletta. Perché? Perché faceva parte di una grande area di Cornacea, che era praticamente tutta la zona della chiesa di Sant'Ambrogio fino alla via, praticamente la via Sorterino, dove c'era il gasometro, no? Dove c'era il gas con il tapone, quell'area lì, uno non si ricorda più perché. Quando dico queste cose mi sembra essere anche troppo vecchio, eppure non sono passati tantissimi anni, in effetti che all'inizio si faceva il gas con il tapone, non so quanta gente lo sa, in effetti c'era il gasometro, no? Oggi si chiama via Buozzi, peraltro nessuno sa che via Buozzi, però è un'altra cosa. Io dico solo nel documentario, cioè bisogna sempre capire le cose, bisogna sempre andare a cercare. Tornando a Bertina, questo mulino qua, che è l'ultimo della serie, era un mulino a tre pannelli. Vuol dire tre pannelli? Vuol dire che le ruote muovevano tre tipi di macina, cioè praticamente ogni pannello è un tipo di macinazione. Macinavano vari semi, questo è il canale. L'ultimo diciamo, uso di questo mulino era la macinazione dei semi di lino. L'ultimo mugnaio degli anni 60, da 74 anni al 1960, si chiamava proprio Luigi. C'è stato l'ultimo, aveva un nome che era riportato dal buon Sultermeister di questo ultimo mugnaio degli anni. È rimasto quindi in funzione, diciamo, parziale, comunque funzionava fino a quegli anni. Dietro a questo mulino c'è una cascina che si chiama Cascina Cornacea Americana, ci sono ancora dei ruderi di questa cascina. Sono sempre più ruderi, è una storia di famiglia anche lì, c'era il mio bisnonno che aveva degli attrezzi di lavoro, diciamo, da contadino e coltivava una parte. Il Supermeister cita in Cornacea, ma cita negativamente, nel senso che dal suo punto di vista, poi anche io vedere, perché ci sono stati dei Cornacea negli anni 50, qualche erede che ha cercato di essere più presente nella vita cittadina in qualche modo, poi sono scomparsi tutti, ma lui dà la colpa al degrado principale del castello e di tutta l'area a loro. Loro li chiama i predatori di beni che non hanno praticamente permesso il processo a un recupero vero di queste aree. Considerate che il castello di Indiana Duarte è il mulino che diceva tu l'assessore voleva recuperare più avanti, che sono rudere. È costato parecchi soldi in sistemarlo, è andato anche a fuoco, è crollato pezzi, cioè il castello così come lo vediamo adesso oggi, se voi andiamo a vedere le immagini vecchie, era molto più complesso, era molto più possente rispetto a quello che è adesso, così pure anche il mulino. Questa è una fotografia, è una immagine del 1930, se voi guardate bene è quello che rimane oggi, in sostanza. Però c'è la parte che oggi non c'è più. Quel bambino lì potrebbe essere un amico di papà, che mio papà aveva un'età lì, giocava con le donne. E oggi è rimasto questo rudere che ha le stesse, se uno è attento, ancora oggi con le finestre, con le tessure, le trova ancora oggi. Purtroppo non c'è da fare. Ecco, delle parti di mulini, che è una cosa che dice anche il Supermeister, sarebbe stata una cosa, lo dice nel 1960, mi sono passati un po' troppi anni, no? Dice una cosa interessante, dice, che fine faranno queste parti? Speriamo che vengano recuperate. Diceva che ce n'era una caminetta molto bella, diceva che era lì ferma e sperando che qualcuno la recuperasse, non so poi se sarà possibile recuperare qualche pala di ferro come era. Questa è l'ultima immagine che noi abbiamo di tutta questa relazione, perché finisce lì, ed anche l'ultimo cartello del percorso triennale che io ho detto di quello prima, che la luna risegue la via Pontida a Buenos Fornace. Io dicevo prima con l'assessore, la cosa interessante sarebbe creare, proseguire, partendo dalla via Pontida, tornando alla Gabinella, fare un percorso storico, un bel percorso storico dalla Gabinella e unirlo idealmente con la via Pontida. Questo ovviamente non è possibile perché l'area per Snocchi è una delle tante aree dismesse, se messa in qualche modo, non è diciamo pedonabile, non è possibile farlo attualmente. C'è l'idea di poterlo fare un giorno e quindi creare questo luogo. Io stamattina faccio una piccola confessione, come se fosse una specie di una cosa che non dovevo fare, perché mia moglie non stava bene, io ero in zona perché abitavo in zona vicina e avevo 10 minuti di tempo. Ho avuto il desiderio forte di prendere questo percorso di Gabinella. Sono entrato dal Palavossani, sono entrato con una macchina, con la mia telefonina sostanza, mi sono intrufolato sperando che qualcuno mi prendesse per un lato, per un malintenzionato, a vedere cosa potevo immaginare io attraverso queste ricerche, di quello che era rimasto dei due vecchi mulini, che praticamente abbiamo visto alla Gabinella, che sono il Caine e Montica. E ho detto, ma voglio vedere se quella curva che c'è ancora oggi, tutto va in giornata Gabinella, da quello lunionale. Mi ho dimenticato di dire una cosa, forse l'ho già detto, ma Gabinella, deriva da Gabi, che è un toponimo antico, che significa terra lunionale, che cambia spesso il suo ambiente vegetativo. Lo cambia perché ogni volta che c'è un'alluvione vengono portate via tutte le piante, tutte le cose, si stravolge tutto l'ambiente per poi ritornare dopo lentamente. Il Supermaestri aveva fatto degli scavi anche in questa zona. Essendo alluvionale cosa trovava sotto questa Gabinella, che stamattina ho fotografato in qualche punto per cercare, che forse l'ho trovato, l'innesco dei mulini vecchi, l'ho trovato sulla fotografia che è appena caricata, poi magari voglio metterla a disposizione. Si vedono ancora i buchi di dove passava il mozzo, diciamo. E, è bello perché tra l'altro, nonostante tutto, se uno fa la guarda bene la macchina fotografica, vede ancora l'aspetto vegetativo, che è il discorso che facevo prima del discorso bucolico, no? Del posto piacevole, con acque fresche, viscose. E quindi questo ambiente qua, dice il Supermaestri, lui scavando gli scavi trova la sabbia finissima, molto fine, molto più fine anche di quella del mare, che nel mare quella del mare è in realtà granulosa, molto finissima, quindi molto filtrata, ed è stratificata sotto. Lui si era trovato per il piano, ancora la monete, perché effettivamente tutto ciò che scendeva a valle faceva una specie di setaccio con quel luogo lì. Dice, io se scavo lì trovo pezzettini di anfore, cose di epoca romana. Perché era una. Io pensavo che Gabinella significava Gabinella, una volta c'era la Gabinella del Dazio, adesso sarà quella che quando tu dici la Gabinella, la Gabinella del Dazio, cioè la piccola cabina, Gabinella, se la Gabinella diciamo, ha una storia, diciamo, il suo nome ha un significato. Completiamo il discorso, diciamo così, facendo diciamo un elenco di mulini eliminati, praticamente tutto quello che c'era sono stati distrutti, sono 7 e sono stati eliminati dall'industria tessile, eliminati nel senso assorbiti e poi diciamo distrutti per le esigenze diciamo, di produttive, e sono una politica Gabinella che era stata acquistata da Thomas nel 1864, i mulini del Monte Prata e il canale Proserzi la Gabinella e la via Pontida, che sono quelli dell'area Bernocchi, il mulino doppio della via Pontida, sulla via Pontida e poi dell'area della via Barlocco, sono praticamente 4 mulini, tutti assorbiti da cantoni, i due mulini del Ponte Carrato, i due mulini del Ponte Carrato, che è un'altra esperienza del Ponte Carrato, è la dove si è perso la Fiat Carroccio, che è multiplicata dall'acqua, in Murin dalla Madonna delle Grazie, che vi dico prima del Cruba, e Murin del Ponte Turini, che era quello che era parallelo al Murino Cornaccia, quello verso San Vittore. Oggi non si vede più, si vede un rudere, il pezzettino di Torino. Lì si è stata l'ultima distruttura che era praticamente le costruzioni di Villa Cortese, andata a fuoco negli anni 60, fino agli 50, e dopo è andato perso. È l'ultimo mulino che è stato inventato nell'area legnanese, che non c'è più perché era stato assorbito anche per la industria tessile. Chiudo. Chiudo con un ricordo soprattutto a Fiume. I mulini, funzionavano grazie a questa forza, a questa forza di creare questo fiume, definito abbastanza insignificante apparentemente, ma sfruttato decisamente molto. Che cosa fa l'autore con lo studiare legname? Crea benessere, sì, crea tante belle cose, tante aziende, crea una concatenazione di aziende, la tessile, la meccanica, la chimica, le editorie, crea un benessere notevole, cioè. Non dimentichiamo migliaia di lavoratori di legname. Facciamo conto che dalla Galinella fino alla Piazza Carosso sono circa 4 km, in 4 km si può dire di lì praticamente, no? È scoppiato il timone dal punto di vista della industrializzazione legnanese. Questo sì, è favorito un grande benessere, ma lo scotto da pagare è stato la distruzione totale, pressoché totale del fiume. È stato definito un po' di anni fa, molti anni, neanche decenni fa, il più inquinato d'Italia, in senso assoluto. Mi piace ricordare una cosa che sul termine lascia scritto e che io non conoscevo: c'è una data storica che definisce l'inizio dell'inquinamento, diciamo, senza colpevoli, l'inquinamento senza colpevoli. C'è una data, è la data del 22 dicembre del 1923. Mio papà era del 23, qualche giorno dopo, qualcuno prima. Nel 23 il direttore del consorzio di utenti del Fiumolona, che diceva tutta questa cosa, ottiene dall'amministrazione provinciale di Milano e dall'avvocatura erariale, dello statale, la cancellazione del fiume Rona dalle acque pubbliche. Cosa succede? Succede che il 22 dicembre 1923 l'Orona viene cancellata come fiume. Cioè, una cosa che io non sapevo, non esiste più. Cioè, viene definito che tutti possono versare in quanto di qualsiasi specie senza controllo alcuno. La cosa, vabbè, per dare una piccola consolazione, veniva dichiarato questa soluzione momentanea. C'è un 23, momentanea non è vero perché è rimasta. Quindi questa libertà, diciamo, di fare tutto quello che si voleva, ha creato questa cosa. Ma dice, è vero che l'industrializzazione ha questi costi, ma era anche vero che si poteva fare qualcosa si poteva fare, dice lui, già in quegli anni, evitando di fare un evento così volgare, perché volgare, cioè, si può fare qualsiasi cosa, vuol dire che non c'è nessuna regola. Quindi siamo partiti dall'assenza totale di regola. E chiaro che questa assenza totale di regola nel tempo ha prodotto quello che ha prodotto. Questo comunque è un altro argomento, tuttora in corso, l'inquinamento, come diceva già l'assessore prima, comunque nel frattempo le aziende non ci sono più, una volta ci sono più gli stessi versamenti una volta, ma rimane il fatto che il fiume, per quanto oggi si veda quello che è diventato galese, non è propriamente dito come sembra, perché noi sappiamo che i solventi sono trasparenti. Io prendo una bottiglia di perdendo la paragia, sembra acqua da bere, la paragia è trasparente, no? Il solvente è trasparente. Il problema è stato in quello, in questi depuratori che appunto non girano mai praticamente male e che quindi andrebbero risistemati. Chiudo diciamo il tutto, no? Sperando di avervi dato qualche informazione aggiuntiva rispetto a quelle che normalmente vengono conosciute, Dobbiamo ringraziare di questo fatto anche la società Arte Storici, che mi ha fornito qualche documento in più rispetto a quello che avevo, e quindi invito tutti possibilmente ogni tanto di ricordarsi di fare questa passeggiata per la via Pontica, che tra l'altro fa anche bene la salute di camminare, e fino al Castello, perché su questi cartelli io ho fatto mettere qualche notizia specifica riferita proprio a quello che abbiamo sentito stasera rispetto alle piantine che lasciate per Supermaster. Quindi riferimenti in qualche cartello trovate dei riferimenti dei mulini esistenti nell'area, per esempio via Barlocco, vicino alla panchina anonima, c'è questo cartello che dice quando c'è la figura della strada antica, diciamo qua vecchia, che non c'è più. Quindi facendo questo percorso pedonale voi potete, se non altro, crearvi un po' un'idea di quello che c'era una volta del mondo ed è riferito ai mulini. Il problema che grosso è purtroppo che questi mulini non si traccia. Quando ho fatto vedere prima anche l'elenco di quei mulini che ho fatto l'esempio di quello che non c'è più, ma che i mulini lì cosa rimane? La storia di oggi praticamente, il collegamento con l'industria, con l'industrializzazione. Se non ci fossero stati questi mulini, questi mulini di base, di riferimento, anche i grossi industriali avrebbero potuto iniziare da subito a fare una produzione a livello industriale, se non avessero avuto questi riferimenti. Non a caso acquistano, la prima cosa che fanno è proprio l'acquisto dei mulini, sia il Martin, sia il Vernotti, sia il Dell'Acqua, sia i cantoni, tutti acquistano mulini, e questo è un significato importante. Per cui ricordare i mulini vuol dire ricordare la nostra storia passata.
Una chiusura.